Signori, buongiorno e benvenuti alla prima puntata di luglio di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E in regia c'è Mauro Magnitosi. Allora, siamo reduci da uno sconfortante match della nazionale italiana. Lo sappiamo che non vi siete ancora ripresi, un disastro epocale. Probabilmente, Silvia, la cosa più brutta che è capitata alla nazionale di calcio in tutti i tempi.
Ho fatto davvero peggio di altre sconfitte o non qualificazioni.
O non qualificazioni, sì, perché proprio non abbiamo dato l'idea di saper fare qualsiasi cosa.
Sì, l'ho vista anch'io la partita, era abbastanza
una cosa incredibile,
perché orribile.
Dici, adesso capita qualche cosa. Mi ha ricordato le vicende ultime, ma anche penultime, ma anche terzultime della mia squadra del cuore, di cui non facciamo assolutamente il nome, che anche in quel
sappiamo tutti quale squadra.
Però almeno là c'era un'idea, no? Un'idea di non fare niente. Qua non c'era neanche un'idea, era proprio tutto a caso.
Sì, a caso, l'ho visto anch'io, veramente sembrava il calcio balilla.
Nonostante questo, anche se nazionale italiana non va benissimo in campo, è un eufemismo, fa molti ascolti televisivi. Infatti la partita di sabato scorso, il disastro, è stata sicuramente una debacle, ma la Rai nella fascia dalle 18 alle 20:30 ha registrato un audience media di oltre 10,8 milioni di spettatori. Beh, è un classico. Pensa, Silvia, che
fascia non così ricca, di solito.
Sì, però dopo il pareggio di Zaccagni nella partita precedente, la gente è andata a carosellare in strada. Perché abbiamo bisogno di questo, ci sentiamo. È uno scherzo, non è
Zaccagni, se non sbaglio, era stato paragonato a un certo Del Piero.
Sì, ma è bravo Zaccagni, per carità, non è niente contro di lui, ci mancherebbe altro. Comunque, nella fascia dalle 18 alle 20:30 ha registrato un audience media di 10,8 milioni di spettatori con una share del 66,26. Numeri trainati da Rai 1, dove andava in onda la partita con la Svizzera, che ha superato i 9,5 milioni di spettatori con una share del 58,41%. Parte di questi ascolti sono digitali e sono in crescita rispetto al 2021, quando vincevamo clamorosamente gli europei di calcio. Secondo SenseMakers, infatti, la partita dell'Italia ha avuto un ascolto medio live da dispositivi digitali di 713.000 AMR, Average Minute Rating, per il canale Rai 1, valore più che raddoppiato rispetto all'edizione precedente di Italia-Austria in occasione di Euro 2021, dove avevamo vinto. Ah, scusate, ve l'ho detto.
Allora, la reach incrementale generata dalla fruizione digitale a quella lineare è quasi del 7%, valore molto alto cui ha sicuramente contribuito la messa in onda pomeridiana dell'evento. Nell'edizione 2021 degli europei, appunto, l'ascolto digitale va portato in media un 2% di audience extra rispetto appunto sempre a quella lineare, con 285.000 dispositivi utilizzati connessi, mentre quest'anno è aumentato del più 5%, con 601.000 dispositivi, quindi una crescita a tre cifre. Del 111%. Grazie a Euro 2024, la Rai è tra gli editori che registrano le maggiori crescite percentuali rispetto al giugno dell'anno scorso, parliamo di un 32%, in termini di visualizzazioni, di cui un 40% in più per le visualizzazioni pubblicitarie, quindi ottima notizia, e 42% per quanto riguarda il tempo speso totale. Allora, SenseMakers però ha analizzato anche il peso che le nazionali europee esercitano sui social media, e qua le cose sono un po' diverse. Nella prima settimana della competizione, Francia e Inghilterra erano entrambe nella top 3 per video views, dove si inseriva al secondo posto l'Olanda per il fiume arancione di tifosi che avevano sfilato ad Amburgo. E anche per le interazioni sono nella top 3, mentre appunto al terzo posto c'è il Portogallo. In questo caso l'Italia si posizionava rispettivamente quinta e quarta.
Beh, non è male.
No, non è male, non è male. A livello di calciatore singolo, la stella è sempre lui. CR7, Cristiano Ronaldo, con 50 milioni di interazioni. Poi ci sono altri giocatori tipo Arda Guler, Toni Kroos, Antonio Rudiger, Kylian Mbappé, chiaramente, e Jude Bellingham. Nessun italiano nella classifica dei primi 10. Le property UEFA 2024 e Real Madrid sono quelle più gettonate in termini di contenuti, e quanto a narrazione dell'evento sono soprattutto le testate non europee a farla da padrone sui social, anche se il nostro Sky Sport Italia è al quarto posto per interazioni.
In conclusione, il nostro calcio non è molto forte neanche nei social per la scarsa visibilità dei nostri nazionali all'estero, a parte Donnarumma, ma è soprattutto la Serie A che comincia a perdere l'interesse. Per esempio, secondo i dati di Sensemakers, a maggio la Serie A ha raggiunto sui social un livello di interazioni simile alla Ligue 1 francese. In termini di engagement, Premier League e Liga, sono più o meno inavvicinabili, ma lo saranno per sempre. E anche la Bundesliga comincia a staccarsi. Sul fronte club, allora, gli spagnoli sono in testa con il Real Madrid, ma anche i tedeschi e gli inglesi registrano interazioni e video view nettamente superiori agli account social di Juventus, Inter e Milan. Per quanto riguarda i singoli calciatori, a parte ovviamente Cristiano, ci sono 6 giocatori del Real Madrid nella top 10 globale. Gli italiani, a parte Ancelotti, che però allena appunto il Real, e il primo calciatore è Federico Chiesa, posizionato dietro a Sinner, che però non è un calciatore. Leonardo Sandoval di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano, 3 luglio 2024, prima proposta musicale super estiva come tutta la scaletta, Wash It Out, l'album Relax per antonomasia, il contenitore musicale messo su da Ernst Green, che poi è appunto Wash It Out, secondo Pitchfork Media, che l'ha testata leader a livello digitale musicalmente nel mondo, lui sarebbe anche il padrino della Chill Wave, ma qui abbiamo bella raccolta di canzoni Electro che non dispiaceranno neanche al nostro regista. Got You Back, Wash It Out.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Cara Silvia, tempo di cambiamenti, di consuntivi a metà anno, ma anche di cambiamenti, come ad esempio quello che sta succedendo a Deda Group, una nuova corporate identity per la società che adotta il brand Deda. Il gruppo è tra i principali operatori tecnologici a capitale interamente italiano e così accelera il proprio percorso di crescita ed entra in una nuova fase, sempre più internazionale. Ne parliamo con Lorena Zivelonghi, Corporate Marketing e Communication Director del gruppo.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, con quali presupposti nasce e come si evolve Deda Group?
Deda nasce nel 1999 da una felice intuizione di Marco Podini e dalla volontà di diversificare il business storico della famiglia, che era già molto attiva nel campo della grande distribuzione con i supermercati MD. Ed è frutto della costante volontà di esplorare nuovi mercati, di innovare modelli di business. È in realtà quello che possiamo definire il risultato di una visione che è quella di aiutare le organizzazioni a moltiplicare l'impatto della tecnologia sullo sviluppo del business, no? E questo lo facciamo grazie a una governance che è orientata a valorizzare e a massimizzare il potenziale di crescita di tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Promuoviamo l'innovazione, costruiamo connessioni e quindi oggi Deda è uno dei principali gruppi tecnologici a capitale interamente italiano, ma con grande respiro internazionale, perché negli anni abbiamo ampliato la nostra presenza anche a livello globale con sedi negli Stati Uniti, in Messico e nel Regno Unito.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Cosa consiste la vostra offerta? Ma prima ancora vorrei capire come arriva il passaggio dal mondo della grande distribuzione a quello della tecnologia.
Allora, noi affianchiamo i nostri clienti nell'affrontare le sfide che il mercato sempre più complesso in evoluzione della tecnologia e della trasformazione digitale propone, no? E li aiutiamo a trasformare tutto questo in opportunità di sviluppo, quindi ad affrontare sfide a livello tecnologico, normativo, di business. Offriamo loro delle soluzioni software, delle piattaforme digitali proprietarie o di terzi specifiche per i mercati in cui operano, facciamo leva sul portafoglio di competenze presenti all'interno del gruppo e diciamo che si tratta di un servizio end-to-end che dà anche un'expertise di settore per le diverse industrie e quindi con anche il supporto a disegno di progetti e abilitiamo appunto una capacità di affrontare le moderne, nuove sfide sempre in evoluzione che la tecnologia ci propone ai business e alle aziende. E quindi possiamo dire che a noi piace dire che ci posizioniamo come acceleratori di tecnologia e di business. Lavoriamo attualmente al fianco di oltre 4.000 imprese, sia pubbliche che private, e ci proponiamo di aiutare proprio a aiutarle a cogliere le opportunità di crescita, no, offerte dallo sviluppo della tecnologia e dalla crescita e dall'evoluzione tecnologica.
E con questo rebranding che cosa succede? Cosa cambia? Perché avete deciso anche di farlo questo rebranding?
Abbiamo deciso di lanciare una nuova corporate identity che è il frutto di un intenso lavoro di ascolto di diversi stakeholder ed è un progetto che è iniziato lo scorso anno e questo percorso ha dato vita a una nuova narrativa, a una nuova identità visiva distintiva che è coerente sia con la nostra visione, quindi la visione di Deda, e però è anche conoscibile e vicina ai nostri clienti. Abbiamo immaginato un nuovo sistema visivo che troviamo molto semplice ma d'impatto, con immagini, simboli, colori che creano connessioni e riflettono la ricchezza dell'ecosistema di aziende che compone Deda. Quello che ci caratterizza fortemente, che caratterizza fortemente il nostro brand, è anche il nostro nuovo purpose, una nuova narrativa di purpose che riflette la visione che abbiamo, no? Del nostro mondo, una comunità di persone che crede nella dedizione, e questo è rappresentato dal nostro nuovo claim, Stay Dedicated, che sintetizza appunto il concetto di dedizione come strumento per amplificare il potenziale della tecnologia e trasformare le opportunità in risultati concreti per noi, per il nostro ecosistema di clienti e partner, ma anche per le nostre persone.
Con quali settori operate maggiormente? Cosa vi chiedono poi alla fine i clienti?
Affianchiamo aziende, istituzioni finanziarie pubbliche, amministrazioni, operiamo in 6 ambiti specifici. Per quanto riguarda la parte industrie e settori, i nostri settori di punta sono il banking and finance, il settore fashion e i public services. Per la parte invece degli ambiti di competenze, ovviamente stiamo facendo grossi investimenti per quanto riguarda la parte artificial intelligence and data, ma anche cloud e cyber security e digital business. In questo caso riusciamo ad offrire ai nostri clienti strumenti, servizi, consulenza, supporto, quindi ripeto un processo end-to-end che consente di diventare più competitivi, no? Quindi li aiutiamo ad affrontare sfide sempre più ambiziose. Facciamo leva su sulla peculiarità della nostra offerta che possiamo sintetizzare in 3 caratteristiche principali. La diversità, perché la specializzazione di ognuna delle aziende del gruppo garantisce per ogni segmento sia verticale, quindi di industrie, che orizzontale di competenze, la migliore soluzione. Sinergia, perché ognuna di queste aziende che fa parte appunto del gruppo lavora in sinergia con le altre, riusciamo a individuare le necessità dei nostri clienti e ad offrire la soluzione migliore. E evoluzione, perché a partire dalla diversità e sinergie che lo caratterizzano, il gruppo è in grado di disegnare nuovi modelli e servizi per appunto riuscire a far leva sui benefici della tecnologia digitale.
Senta, ma in questo contesto ci ha descritto una serie di processi che state affrontando, che sono estremamente innovativi, quindi queste sono le sfide o c'è ancora un passo in più che deve essere fatto? E poi le volevo chiedere un esempio pratico, perché a me viene in mente un tipo di servizio che potreste dare ai vostri clienti, che riguarda il retail media. Non so se questo fa parte dei servizi che fornite.
Allora, per quanto riguarda le evoluzioni, quindi la prima parte della domanda, noi siamo nati nell'ambito del settore information technology e questo è in costante evoluzione, quindi operando in questo settore abbiamo sempre affrontato un approccio pionieristico rispetto agli sviluppi tecnologici e digitali, però voglio dire siamo sempre stati al passo con le proposte e la dinamicità di questo mercato, quindi analizziamo, esploriamo nuove tendenze e poi cerchiamo di abbracciarne gli aspetti che portano davvero valore, no? Quindi abbiamo un modello di innovazione aperto, collaborativo e tentiamo anche di far nascere nuove soluzioni e prodotti e modelli di business innovativi. Per quanto riguarda la tecnologia, il digitale e retail media, noi cerchiamo di affrontare con acquisendo competenze, gestendo le varie proposte, analizzando appunto le nostre capacità, quindi ogni offerta e ogni value proposition viene analizzata dall'azienda del gruppo che ha giurisdizione o comunque ha competenze in quel settore per creare poi un'offerta relativa, quindi vengono confezionate tutte così le nostre value proposition, quindi cerchiamo di capire il trend, come lo possiamo applicare, come possiamo aiutare i nostri clienti e giustamente acquisirne l'expertise, le competenze e la capacità di realizzazione di, come si dice in gergo, scarico a terra.
Ecco, e per concludere, visto che ci ha raccontato molte cose molto interessanti, quali sono i vostri obiettivi da qui a fine anno? Magari anche economici.
Ma allora, noi a parte il fatto che siamo sempre interessati al fronte innovativo, quindi aggiungiamo tasselli collaborando con vari stakeholder e tutti quelli che usano la tecnologia per, come diciamo noi, costruire futuri possibili, no? Ci piace far da cerniera, per esempio, tra la ricerca e il mercato. Un paio di esempi interessanti che stiamo portando avanti di questo approccio sono la nostra collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, avviata già nel 2016 con la nascita di un Co-Innovation Lab, un laboratorio congiunto dedicato a AI e Data Engineering. Abbiamo aggiunto quest'anno un ulteriore laboratorio, sempre con la Fondazione Bruno Kessler, il Lab CLENS, che è focalizzato invece più sulla sicurezza del software di nuova generazione. Un altro importante esempio di come facciamo innovazione, guardiamo il futuro e andiamo avanti, e questo ovviamente ci proietta anche verso fine anno, ma anche verso i prossimi due anni, è la collaborazione con attori. Si tratta di un partenariato pubblico-privato che si chiama Trentino Data Mine, per la creazione del primo data center green ospitato nel cuore delle montagne trentine, no? Si tratta di un progetto da oltre 50 milioni di investimenti, in parte finanziato con fondi PNRR e insieme ad altre aziende private e istituzioni pubbliche, cito Covi Costruzioni, GPI, ISA e l'Università di Trento. Quindi è un data center di nuova generazione che consente sicurezza fisica ma anche un'impronta energetica minima. Certo che il mercato in cui ci muoviamo e si muovono i nostri clienti, per passare alla parte più squisitamente di mercato, è sempre più complesso in movimento, quindi il nostro impegno per gli obiettivi da qui a fine anno, comunque futuri, è quello di continuare ad affiancarli e rispondere alle esigenze e alle sfide. Portiamo valore in ottica di ecosistema, ovviamente ci piace l'idea anche di riuscire ad avere successo in questo impegno, ad aumentare, a raggiungere i nostri obiettivi di fatturato e di acquisizione di sempre più competenze e possibilmente anche di espansione. Puntiamo molto su alcune tecnologie e su alcuni mercati e di certo ragioniamo sempre di più anche in un'ottica di internazionalizzazione.
Lorena Zivelonghi, Corporate Marketing e Communication Director di Deda Group, oggi Deda, quindi ospite di Leonardo Sandova TV e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano del net. Grazie Lorena, nonostante qualche problema di connessione ce l'abbiamo fatta, grazie ancora, veramente.
Spero che fosse pulito l'audio in questo modo e vabbè, abbiamo risolto.
Assolutamente, grazie ancora. Arrivederci.
Grazie a voi,
grazie, arrivederci.
I have been waiting to tell you, it's hard to find the words, but my secret's out and running right through London, and I cannot bear you hearing it from someone else. Today my love affair broke, she left me inconsolable, she captivated me, beguiled me like a siren, want to possess her, to own her lovely lines. My heart is slow to mourn and slow to act, but when it catches fire it's almost spiritual, my obsession with the lightness of a promise. Thought I was put here on this earth to serve my goddess. My lady Carolus is 28 feet long and you wouldn't know it, she is 70 years old. We spent one summer on her at the Isle of Wight. We had no money to take her out the boatyard, so we just pretended we were far at sea. And little Zoe kept in our wildest dreams. We fought monster sea birds for precious chips and sailed along colossal creatures into giant waves. It was to be surprise, but like Americans, money speaks loud. A wealthy woman came along and paid double in a suitcase full of cash. I had booked the first passage through France. That is how I took Lady K for granted. But Lady Carolus and I were not to be, so another dream explodes and joins my heart like faded confetti.
Il buongiorno si vede dal mattino.
Esatto, Daniel Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta Milano, il mattino che ormai sta divenendo pomeriggio, ma non è ancora tutto perso. E abbiamo infatti le notizie del giorno, quelle che ci sono sul Daily Media e sul Daily Net. E prima di tutto abbiamo sentito Emiliana Torrini, che è tornata, l'italiana d'Islanda, era una delle eroine, diciamo così, della critica e del pubblico più colto, diciamo così, della musica popolare all'inizio del XXI secolo, così carina, così innocente, ed è rimasta così, nonostante 20 anni siano passati, quasi, anzi 10 dall'ultimo album Miss Flower, e la nuova release dal quale abbiamo ascoltato Lady K. È un graziosissimo album synth pop che va ascoltato per rilassarsi, magari con un bel tè freddo, come si suol dire. E allora, veniamo a noi, le notizie. Smashbox e Douglas che scelgono Creation Dose per la nuova campagna di influencer marketing. La strategia ha puntato a suscitare l'interesse di un pubblico ampio e diversificato e coinvolgere quindi influencer che hanno realizzato contenuti video di genere lifestyle. She knows she's looking fine.
Tim ha avviato una gara per media, per l'offline, quindi per la parte pubblicità tradizionale, da 50 milioni di euro. Nel frattempo si affida come testimonial a Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin.
Brava! Motor K, la più importante realtà specializzata in soluzioni SaaS per retail automotive in area EMEA, presenta Landspark Revolution, il CRM più avanzato per l'industria automotive. Quindi dealer e case automobilistiche possono arrivare a utilizzare oltre 40 strumenti ogni giorno, con dati archiviati in database diversi e un'elevata frammentazione nell'operatività quotidiana. Con oltre 50 integrazioni, la soluzione garantisce la centralizzazione dei dati strategici per il processo decisionale e così migliora l'efficienza operativa.
E TXT continua la sua strategia di crescita attraverso acquisizioni. Dopo quella di Imille, ora rafforza il polo Martech con l'acquisizione del 100% di Refine per 21,8 milioni di euro.
Evolution Group, che diventa partner dei siti Panorama e La Verità. L'obiettivo è rafforzare l'offerta pubblicitaria digitale dei due portali e dotarli anche delle tecnologie più avanzate, a partire dal tool proprietario chiamato Content Revolution.
Cambio della guardia alla guida del settimanale Oggi della RCS. Carlo Verdelli lascia il posto a Andrea Biavardi.
Noi invece non ce ne andiamo ancora, perché abbiamo qualcos'altro da proporvi. Innanzitutto la musica, il ritorno di Aaron Fraser dopo 3 anni, la sua seconda release si intitola Into the Blue, la canzone Thinking of You. Lui è il batterista dei Duran Jones and Education e fa una musica soul. Sentite che voce strana, il nostro Aaron Fraser.
Hey, it's him again. You know you're always on my mind. Still thinking.
obiettivo daily.
Esatto, obiettivo daily, che vi dice subito una cosa: il mercato della pubblicità andrà bene anche quest'anno. E sì, è il nostro focus, ma chi lo dice? Chi lo dice? Lo dicono le stime delle agenzie media internazionali, che prevedono una bella crescita anche per l'Italia. E lo dice anche il Media Hub di Una, l'associazione delle aziende di comunicazione, che proprio lunedì ha rilasciato le sue previsioni di metà anno. E allora, come sta andando e come andrà alla fine questo 2024? Dai!
Allora, le stime di Una per l'Italia naturalmente sono molto positive e segnalano una chiusura in crescita del 5% rispetto all'anno scorso, forse anche di più. Bisogna vedere se le novità dei prossimi mesi, soprattutto sul mezzo televisivo, che tra l'altro gioca un ruolo abbastanza cruciale in questi andamenti così buoni, saranno significativi come l'anno scorso. Vi ricordate, l'anno scorso avevamo avuto un effetto Fazio e quest'anno ci si aspetta un effetto Amadeus.
L'idolo di Emanuele Magnitosi, uno degli idoli di Emanuele Magnitosi, Amadeus.
Allora, Fazio era passato a Warner Bros. Discovery, ha avuto il merito di ampliare il target, diciamo, degli ascolti e quindi anche del mercato. Intanto quest'anno c'è una concomitanza di eventi ciclici importanti.
Esatto,
cioè,
lo sport, signori, lo
esatto,
sport.
Esatto, ci sono attualmente gli europei di calcio, ci saranno le Olimpiadi.
Silvia, ci sono stati, era giusto.
Per noi forse, però vediamo che comunque gli investimenti sono, certo, comunque ci sono ancora, che appunto spingono gli investimenti questi due eventi, ma poi ci sono stati anche gli europei di atletica.
Caspita.
Che hanno avuto un grosso impatto anche a livello pubblicitario.
Sì, sì. Sai che mi piacerebbe sentire qualche addetto ai lavori per vedere come cambia dall'uscita dell'Italia alla continuazione degli europei. Secondo me qualcosa per forza di cose cala.
Non lo so, io mi ricordo che quando Mediaset aveva acquisito i mondiali, dove l'Italia proprio non si era qualificata,
quello però
aveva
era
registrato degli ottimi risultati in tutti i sensi.
Sì, quello è risaputo, però non ci siamo, se li vedete. Però è il momento che esce fuori, anzi anche in maniera catastrofica, secondo me butta giù tutto.
No, gli investimenti secondo me non cambiano. Comunque va bene, la televisione è protagonista, no? di questa crescita, come dicevamo prima, sicuramente nel primo semestre di quest'anno, e che si avvia appunto a crescere del 6,1% in più appunto rispetto ai primi sei mesi del 2023, grazie proprio all'oltre 9% del mezzo TV nello stesso periodo. Quindi la TV in questi primi sei mesi fa più 9%.
Incredibile.
Tra l'altro a luglio si prevede l'overbooking degli spazi pubblicitari, quindi siamo autorizzati a pensare che forse quel più 5% finale sarà appunto forse anche superato.
E a parte questa esuberanza televisiva, quali altri trend emergono?
Allora, prima di tutto notiamo il ritorno di alcuni big spender che non si facevano vedere da un po', come il largo consumo, le auto, il settore media, l'editoria. Poi tra gli investitori stanno diventando sempre più importanti le piattaforme di streaming, che devo spingere perché a loro volta sono diventati soggetti pubblicitari, quindi hanno bisogno di molta molta visibilità. Un altro trend emergente è quello del retail media, che è un settore che in Italia è ancora molto frammentato, ma che a livello globale si pensa che diventerà il secondo mezzo. E poi c'è la componente digitale della TV, che nella modalità on demand porta il 21% di ascolti aggiuntivi rispetto al lineare.
Caspita.
E come raccolta nel formato advanced vale ormai 521 milioni di euro, in crescita di oltre il 28% rispetto all'anno scorso, stiamo parlando di 115 milioni in più, e rappresenta il 13% del totale televisivo. Comincia a essere importante l'advanced, eh?
Sì, comincia a essere importante. Però fammi qualche precisazione in più sul digitale.
Allora, è sicuramente mezzo preponderante, raccoglierà alla fine dell'anno oltre 5 miliardi, ma in realtà cresce un po' meno della televisione tradizionale. Quindi fa un 4% in più, se non erro, e la televisione tradizionale 4,4%. Stiamo parlando della televisione senza la parte digitale, quindi l'advanced DV di cui parlavamo poco fa. Sì. Ma se prendiamo appunto questi investimenti digitali di Advanced TV e li spostiamo nel mercato televisivo, quindi nel mercato di pertinenza se vogliamo, allora il digitale diventa più piccolino e il mezzo TV registra una crescita del 7% a fine dell'anno. Quindi, d'altro canto, il formato video è predominante sia nel consumo mediatico e negli investimenti, con una quota superiore al 50% in entrambi i casi. E in questo formato televisivo allargato, la TV pesa per oltre il 70%. Quindi la TV è veramente ancora un mezzo molto molto importante in tutte le sue dimensioni, perché ormai è multidimensionale la TV.
Sì, sì, sì. Ma alla fine secondo me si preferisce sempre il piccolo schermo o ex piccolo schermo, una bella poltrona.
Sì, però lo puoi guardare anche in digitale, perché adesso puoi vedere sulla TV tradizionale, sull'apparecchio televisivo, puoi vedere,
è vero,
puoi vedere l'on demand, quindi capisci, sì, il sì, vantaggio che porta la, è tecnologia, vero, in questo, è vero, caso.
Alla fine però non abbiamo detto, e lo facciamo alla fine proprio, quanto valga il mercato nel 2024, no?
Sì, è vero, infatti grazie a quel 5% di crescita gli investimenti complessivi, la spesa pubblicitaria dovrebbe raggiungere il 10,4 miliardi di euro, che però includono anche il cosiddetto small business, ovvero quella quota di spesa che non viene intermediata dalle agenzie e che va prevalentemente sul digitale. Poi però c'è il cosiddetto experiential market, ovvero quegli investimenti in comunicazione che una volta chiamavamo below the line. È un mercato piuttosto consistente, vale 4,2 miliardi e se lo aggiungiamo alla spesa classica, gli investimenti complessivi in marketing nel 2024 sfiorano i 15 miliardi di euro.
Va bene, certo, di euro. E insomma, grande, grande ottimismo, quindi vi abbiamo dato delle news e ci saranno poi anche degli approfondimenti in seguito per un andamento di mercato che è effettivamente è più che positivo,
molto brillante,
molto brillante,
anticiclico, no? Rispetto, ma, all'economia.
Ma non vi rendete conto che cosa vi stiamo dicendo? Incredibile. E comunque ve ne renderete conto durante la serata, nei giorni, quando maturerà questa idea. Poi ci risentiremo mercoledì prossimo magari con ulteriori precisazioni. Intanto vi lasciamo con questo disco dei Forest Law, e i Forest Law sono un gruppo nuovo, è un debutto a tutto tondo, si intitola Zero, ma vale qualcosa di più, e diciamo che sembra una sorta di viaggio di Robinson Crusoe nel mare, che si increspa, poi si rallenta, poi si appacifica, poi chissà dove vi porta. Funky, soul, tinta jazz, qualcosa di world, andate a ascoltarlo. Nice Teas, che è una cosa tra city e roba simpatica, insomma, le città simpatiche, una cosa del genere.
City simpatiche.
Sì, sì, sì. Forest Law, ciao a tutti, a mercoledì prossimo.
Ciao.